Sono quasi finite le feste, almeno per me, tra un paio di giorni, signore, grazie, si torna al lavoro, per cui almeno per me il periodo festivo è finito. Signore, grazie per quello che ha dato, no? In questo periodo che abbiamo passato, spesso e volentieri c'è stata la possibilità di sentir parlare di una persona speciale, questa persona speciale che ha simboleggiato per molte maniere quello che è il significato di queste festività, indubbiamente è stata la persona di Gesù, no? Ne abbiamo sentito parlare in più modi, in maniere non solo nella comunità, non solo fra fratelli, ma anche all'esterno. Gesù come centro del Natale. Come dicevo all'inizio, in questo periodo di feste ho avuto la possibilità con la nostra famiglia di andare a trovare i suoceri e non solo, i parenti vari che sono lassù. E come in svariate occasioni succede quando ci troviamo fra parenti, con la gioia di tutti ovviamente, vengono a trovarci perché noi quando andiamo su ci muoviamo poco, ovviamente in 3 giorni pensare di riuscire a visitare tutti i parenti della famiglia Cipriani, un terno all'otto, perché anche la genealogia Cipriani diciamo che riempirebbe tranquillamente la sala senza problemi solo con le prime 2 generazioni. Allora ogni tanto quando succede che qualcuno ci viene a trovare, salve, ciao, ma chi era questo? Questa è la frase tipica che esprimo io sottovoce con la moglie, no? Allora fa, ah, questo è Franco, scusa, Franco, sarà un Franco nei Cipriani, no? E faccio, ma Franco chi? Allora la moglie con molta pazienza comincia, allora c'hai presente lo zio tal di tali che è il fratello? Sì, allora realizzo, no, almeno la prima parentela, il grado dei fratelli e sorelle dei miei suoceri, quello ci arrivo, e le fa, è il figlio di, a posto, rimane quello chi era, io so che però. Questo signore che ho salutato senza ricordare assolutamente chi fosse era il figlio dello zio, del fratello, della suocera. Va benissimo. Questa è mediamente la mia espressione nei confronti delle parentele, c'ho qualche problema di fondo. Intermezzo stupido, anche se reale, per farvi capire come almeno nella mia mente il fatto di associare una persona abbina il ricordo di un'altra, cioè quando mi si dice hai presente il cugino? No, se viene stimolato dicendo è il figlio di, come anche fa papà spesso con altri cugini che c'è dall'altra parte, quello è il figlio di, io me lo ricordo. Alla stessa maniera abbiamo passato un bellissimo periodo di feste riuscendo a ricordare quello che il Signore Gesù ha fatto caratterizzando questo periodo di feste, però spesso ci dimentichiamo di chi è figlio. Gesù ovviamente è il figlio di Dio. Questo paragone trae il suo fondamento da quello che è un passo biblico che ve lo leggo, che è in Giovanni, al capitolo 1, il versetto 34. Leggiamo: e io ho veduto, parla Giovanni, e io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. Quindi l'affermazione di riconoscere Gesù come figlio di Dio trae quello che è il proprio fondamento indubbiamente da quello che sono le scritture, ciò che dicono le scritture. Ovviamente, come vi dicevo prima, l'oggetto centrale delle nostre riflessioni di oggi è il Padre. Nella società di oggi, se vi fermate razionalmente e osservate quello che è la figura di un padre o del padre, sta prendendo delle connotazioni, a mio parere, a volte grottesche per non dire sconfortanti. Assisto spesso a scene in cui i figli delle nuove generazioni, ormai comincio a diventare vecchio io, hanno degli atteggiamenti nei confronti di quello che è la figura del padre, per essere carini, poco riguardevoli, no? Abbiamo delle manifestazioni di completo disaccordo nei confronti di quella che è la figura del padre, dimostrato nella maniera anche linguistica più colorita. Questo è solo uno dei modi in cui viene manifestato oggi quello che è il rapporto diretto con la figura del padre. Dall'altra parte, mentre pensavo, no, scavavo nella mente e pensavo a un ricordo con una delle persone, come ci diceva Andrea stamattina, una delle persone bianche della nostra assemblea, scavavo, alcuni sono bianchi, ma sopra c'hanno un altro colore, ma sotto sono bianchi, parlate anche con loro. uno dei ricordi di queste persone che diceva: sai, all'epoca mia io quando parlavo con mio padre o con mia madre si usava il lei. Quanto eravate lontani. Adesso non dico che bisogna esagerare dall'altra parte, però ecco, non molti anni fa addirittura il rapporto con la figura dell'autorità, dei genitori, soprattutto del padre, era caratterizzato da il lei. Oggi siamo arrivati all'estremo opposto. Il ruolo del padre nella figura moderna è diventato talmente minoritario da pensare di produrre quella che è l'espressione massima della figura paterna, cioè la procreazione, senza l'ausilio della seconda figura principale che è il padre. Questo è come sta evolvendo la considerazione di una figura che è quella del padre nei nostri giorni. Questa breve considerazione trae le sue fondamenta da un brano che ho avuto la possibilità di leggere in questo periodo, che possiamo prendere in Matteo al capitolo 23, i versetti dall'1 all'11. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filattiere, allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamate dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia il vostro servitore. Gesù, parlando alla folla e ai suoi discepoli, focalizza subito l'attenzione, dà subito delle direttive fondamentali, quelle che io ho percepito al volo di questo testo, e cioè il non chiamare nessuno con il nome di padre, dando un significato particolare ovviamente a quella che era la parola padre. In poche parole dà un significato specifico ad un termine che, come vi dicevo prima, soprattutto nel nostro periodo storico attuale sta prendendo una connotazione senza significato, si tende a togliere di significato, cosa che invece Gesù ha fatto in questo testo, cioè ha dato una centralità a un termine. Nella lingua del greco-romana dell'Antico Testamento, usata in quel periodo, la parola padre aveva questo significato, e cioè l'autorità assoluta degna di obbedienza. In questa autorità, in quel periodo, veniva riconosciuto anche quello che era l'amore compassionevole e la bontà. Bontà aveva un senso molto ampio, ma soprattutto intendeva quello che era un amore durevole sulla base di un patto. Questo era ciò che connotava in quel periodo la parola padre. Autorità assoluta degna di obbedienza. A fronte di quello che era un'autorità assoluta da parte di quella che era la figura del padre, corrispondevano degli atteggiamenti da parte di quelli che ovviamente erano le persone o i figli che intrecciavano con lui un rapporto. Il primo era la conoscenza, o riconoscenza, della propria impotenza e totale dipendenza da quella che era la figura paterna. Il secondo atteggiamento era quello di filiale fiducia e di amore nei confronti della figura del padre. Il padre nell'Antico Testamento. Il padre era colui che provvedeva al sostentamento, protezione ed educazione di quella che era tutta la sua famiglia, ma non solo. Il padre era, torniamo indietro, sono andato troppo veloce, il padre era il sacerdote della famiglia, il responsabile della fedeltà all'alleanza nella vita domestica e l'istruzione dei figli. Prima, quando avete visto bontà, no? Si parlava di rispettare un patto. Ancora un'altra volta vediamo che il padre nell'Antico Testamento era colui che era responsabile della fedeltà all'alleanza della propria famiglia. Se vi ricordate di questo l'abbiamo toccato un'altra volta quando abbiamo parlato di misericordia, cioè di quel rapporto particolare che si connotava all'interno di un'alleanza. Ovviamente quando parliamo del popolo di Israele stiamo parlando di un'alleanza speciale che c'era fra Dio e il suo popolo. Lo leggiamo in Geremia, i versetti, capitolo 7, i versetti 22 e 23. Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto, circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Non è l'unico brano, ve ne ho portato anche un altro. Geremia 11, i versetti 3 e 4, di loro: così parla il Signore Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che io vi comanderò. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. In quello che è l'Antico Testamento, in quel rapporto speciale, in quell'alleanza che c'era fra il padre e i suoi figli, che erano il popolo di Israele, troverete molte volte ripetuto nell'Antico Testamento, se lo cercate, questa piccola frase: il patto consiste in voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Tutte le volte che cercate questo termine nel Vecchio Testamento, come dicevo, troverete che la parola padre è riferita al rapporto che c'è fra Dio e il popolo di Israele, non fra Dio e Mosè, ad esempio, o fra Dio e un'altra persona, ma il rapporto padre-figlio che c'era nell'Antico Testamento consiste esclusivamente nell'appartenenza ad un popolo, e questo era il popolo di Israele. Questo rapporto speciale si evolve, e lo sappiamo benissimo, nell'Antico Testamento anche nella gelosia da parte di Dio. Era una delle caratteristiche: Dio era geloso del suo popolo. In Esodo al capitolo 20, il versetto 5, troviamo scritto: non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Nell'Antico Testamento il rapporto padre-figlio ha la sua diretta correlazione nel fare parte del popolo di Israele, quel popolo destinatario di quello che era il patto che il Signore aveva stabilito con loro, patto per il quale il Signore aveva promesso al popolo di Israele un qualcosa di particolare, ma che pretendeva anche gelosia, nel senso di rispettare quello che era questo patto da parte del popolo di Israele, cosa che sappiamo benissimo, più di una volta Israele si è dimenticato e ha preso strade che non bene corrispondevano a quello che era il rispetto del patto. Nel Nuovo Testamento c'è un qualcosa di diverso. Sicuramente nel Nuovo Testamento l'attore principale, come dicevamo prima, è la persona di Gesù. Nel Nuovo Testamento la prima differenza visibile, parlando di quello che è padre, che possiamo trovare, è che ciò che abbiamo detto fino adesso, padre figlio, un rapporto diretto fra Dio e il popolo di Israele, ha subito una connotazione diversa, l'abbiamo letto, in quanto leggiamo immediatamente che Gesù viene definito come figlio di Dio. L'attore principale, quello che diventa il destinatario del primo rapporto padre figlio nel Nuovo Testamento, non è più un popolo, ma è il suo figlio che era in quel momento in terra per uno scopo ben particolare. Gesù viene definito nella scrittura, come abbiamo letto, figlio di Dio. Possiamo leggere in Matteo capitolo 11 i versetti dal 25 al 27. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Il figlio conosce benissimo il padre, un rapporto speciale che ovviamente sappiamo essere presente fra la persona di Gesù e Dio suo padre. Sempre nel Nuovo Testamento, se andiamo a ricercare quello che invece è la paternità nei nostri confronti, la troviamo descritta come padre nostro, no? Il Signore parla anche di noi come suoi figli, ma non troviamo mai un intreccio diretto nelle scritture in cui Gesù parla di se stesso e di noi dicendo come noi figli. Il Signore Gesù nelle scritture parla di se stesso come figlio di Dio e parla di noi come suoi figli, come figli dello stesso Padre. Il Signore Gesù nella scrittura del Nuovo Testamento instaura quello che è un rapporto di dipendenza dalla sua conoscenza, dalla persona del Signore Gesù alla persona del Padre. Non possiamo conoscere il Padre, come ci ricordano le scritture del Nuovo Testamento, se non attraverso la persona di Gesù. Giovanni, al capitolo 1, i versetti 11 e 12 dicono: è venuto in casa sua, parla di Gesù, e i suoi non l'hanno riconosciuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Il rapporto padre-figlio, come dicevamo prima, nell'Antico Testamento aveva la caratteristica specifica di esplicarsi solo se facenti parte nel popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento non è più così. Nel Nuovo Testamento, come abbiamo letto adesso, il Signore Gesù fa un qualcosa di particolare. Prende la sua persona e la pone a tramite il riconoscimento di chi lui era per diventare figli dello stesso Padre. Così come era anche nell'Antico Testamento, anche per noi oggi che rientriamo in questo nuovo patto, possiamo riconoscere delle caratteristiche se guardiamo la figura del Padre. Come era per loro, così per noi il nostro rapporto con quello che è il Padre come autorità assoluta, degna di obbedienza, anche per noi oggi, presuppone la conoscenza della nostra impotenza e totale dipendenza da quello che è il Padre, da quello che è Dio. Il Signore Gesù ci ha dato uno degli strumenti che ci ha lasciato, la parola. È un ottimo strumento per riconoscere e per conoscere a fondo Dio, per riconoscere quella che è la nostra dipendenza dalla persona di Dio. Dobbiamo anche avere un atteggiamento come figli di filiale fiducia e di amore nei confronti di quella che è la persona di Dio Padre. Spesso ce lo dimentichiamo. Matteo 6 al capitolo 26 al versetto 27, li conoscete a memoria. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, ma raccolgono in granai, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Cosa fa Dio, cosa fa questo Padre nei nostri confronti? Quanto lo conosciamo a fondo? Qual è la nostra dipendenza, la nostra fiducia nei confronti di quel Signore, di quel Dio che tutti i giorni provvede a quelle che sono gli animaletti spesso torturati dagli adolescenti? Se il Signore sa provvedere a loro, se vi rendete disponibili a sperimentare quale sia il suo amore nei vostri confronti, potrete riconoscere un atteggiamento di dipendenza da parte del Signore. Se vi mettete con fiducia a disposizione a ricevere quello che Lui ha preparato per voi, sicuramente il Signore, come non manca nei confronti di quelle che sono le creature più piccole, fa altrettanto in noi nel momento in cui lo riconosciamo come Padre, nel momento in cui riconosciamo quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, dandoci la possibilità di riconoscere Dio come Padre. Quello che è la figura del Padre nella scrittura ovviamente non ha intaccato, se qualcuno ne aveva qualche dubbio, il rispetto dovuto a quelli che sono i nostri genitori naturali. Già nell'Antico Testamento possiamo leggere ancora oggi in Esodo capitolo 20, versetto 12: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non solo, in Proverbi 1, i versetti dall'8 al 9, troviamo scritto: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno una corona di grazia sul tuo collo, sul tuo capo, e monili al tuo collo. Avere la possibilità di avere un nuovo padre, un padre celeste, ci deve rendere atti a ricevere quella che è la sua approvazione. L'approvazione del Signore, l'approvazione di un padre, la riceviamo nel momento in cui ci sforziamo di conoscerlo e di riconoscere il bene che lui vuole nei nostri confronti, nel riconoscere e nel prendere atto di anche quelli che sono i suoi insegnamenti. Come leggevamo nel testo di Matteo, indubbiamente dobbiamo fare molta attenzione, considerando ciò che abbiamo detto fino adesso, nel momento in cui rivolgiamo a qualcuno su questa terra il nome di padre, l'appellativo di padre non in senso naturale, ma riconoscendogli un qualcosa di più. Abbiamo visto che il padre, il nostro padre, colui che è l'autorità assoluta degna di obbedienza, ha un significato molto particolare, e rivolgere l'appellativo di padre a qualcun altro non rende giustizia a quello che è il nostro Padre Celeste, l'unico che effettivamente ci ha dato la possibilità di avere una nuova vita. Gli altri non hanno e non possono fare questo per noi, hanno tante altre caratteristiche che possono contribuire in maniera grande a quello che è la nostra crescita, al nostro rapporto con quello che è il nostro padre, ma non lo potranno mai sostituire. Ci sono degli esempi nel Nuovo Testamento. Ho sentito parecchie persone nella mia vita che si rivolgevano ai credenti definendoli loro padri spirituali, no? E pensavo, nella scrittura esiste questo? Ho detto, a occhio e croce, no, a occhio e croce non funziona. Ho approfondito un pochino di più la cosa e effettivamente ci sono dei testi, e me ne porto due per esempio, in cui l'Apostolo Paolo definisce dei credenti i suoi figli. Ve li leggo. Il primo si trova in Prima Corinzi, al capitolo 4, al versetto 14, troviamo scritto: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei figli cari. Seconda Timoteo, capitolo 2, il versetto 1, troviamo scritto: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che il Signore Gesù Cristo, che è in Cristo Gesù. Oggi imbappiniamo. Io non ho letto in nessun, ce ne sono anche altri, li potete cercare, non è solo Paolo, ma ce ne sono anche altri che usano la terminologia miei cari figli, ma io non ho trovato nessun testo in cui qualcuno si rivolge a un'altra persona che magari gli ha fatto conoscere il Signore chiamandolo padre. Ho trovato bensì dei testi in cui ci sono dei credenti che sono indubbiamente stati degli strumenti fondamentali che il Signore ha utilizzato per farsi conoscere, dei testi in cui dei credenti ne chiamano altri miei cari figli, ma con uno scopo ben specifico, non di farsi riconoscere o di riconoscere in se stessi una figura che non è degna di loro, perché non sono loro i padri, non sono loro quelli che gli hanno dato una nuova vita, ma bensì per ammonirli, per fortificarli, riconoscerli come persone per i quali bisogna spendere un'attenzione particolare in più, prendendosi cura di loro per aiutarli a farli crescere, non riconoscendo in se stessi un qualcosa di speciale perché lo fai, ma per amore, per fiducia e per esperienza diretta di quella che è stata la propria dipendenza nei confronti del Signore, di ciò che avevano ricevuto loro da parte del Signore. Di fronte al testo di Matteo che abbiamo letto fino adesso, e spulciando un po' più a fondo, mi sono fatto delle domande che condivido con voi. La prima domanda è questa: siamo come i farisei che insegnavano bene secondo le scritture, ma erano incapaci di applicarlo prima alle loro vite? Questo è il primo aspetto che mi è saltato all'occhio nel testo. So e sappiamo benissimo, più volte abbiamo sentito fratelli che condividevano passi delle scritture da noi, che il Signore Gesù con scribi e farisei, qualcuno dice, ci è andato giù pesante, li ha usati per noi oggi e anche all'epoca come esempio, a volte molto spesso negativo, di come non bisognava fare, no? Scribi e farisei, abbiamo letto dice: rispettate e seguite i loro insegnamenti, perché effettivamente dalla loro bocca usciva un insegnamento che rispecchiava la scrittura. Il problema che viene evidenziato nel testo di Matteo è che loro all'atto pratico facevano esattamente l'opposto, facevano ciò che non insegnavano e non facevano ciò che insegnavano. Abbiamo letto di filattiere, frange di mantelli, Marco Brunacci tempo fa ce l'ha ricordato, forse non ve lo ricordate, io l'ho ricercato per curiosità, a me filattiera mi suonava qualcosa che c'entrava col latte, ma non c'entra niente. La filattiera dice che era quella scatolina di pelle che nel popolo di Israele veniva usata, dove dentro veniva messa parte della scrittura, parte di quella che erano i comandamenti, e veniva messa sulla fronte legata, perché siccome erano molto... molto ligi e molto concentrati su quella che era su ciò che era scritto nel testo biblico, dove c'era scritto di portare bene sempre a mente la scrittura, loro legavano questa piccola parte della scrittura, se la mettevano in fronte, perché, così come per le frange di mantelli, il senso era di avere sempre in mente, ricordarsi sempre quello che era la legge, ciò che il Signore aveva dato loro. Il rapporto di un padre, il padre dà delle direttive, portiamole sempre bene a mente. I farisei erano talmente avanti rispetto agli altri che loro avevano allungato, fatto più grandi le loro filattiere, così la loro scatolina era più grande, e all'atto esteriore, cioè, mia ne contiene di più delle vostre. L'altra cosa che viene descritta erano le frange dei mantelli, anche lì c'era un comandamento che diceva: fate queste frange di mantelli, ricordate, quando le guardate, il Signore usava delle simbologie, quando le guardate, ricordatevi, io le faccio più lunghe delle vostre, così quando passiamo insieme si vede che la mia è molto meglio della vostra, perché è più lunga, io ne so di più di voi. All'atto pratico posso insegnarvi quanto, non io, i farisei, all'atto pratico riesco, posso comunicarvi quanto ne so, è tanto, è anche giusto, ma quando lo vado a mettere in pratica nella mia vita non rispecchia quello che sto comunicando a voi, non rispetta ciò che il Signore dovrebbe aver cambiato prima di tutto nella mia vita. Siamo come loro? La seconda domanda che mi sono fatto è: stiamo chiamando qualcuno nostro padre senza pesare il fatto che ce n'è solo un padre, solo uno è il padre al quale dobbiamo la nostra nuova nascita? Ve lo ripeto perché mi è successo, io spesso, e l'ho fatto, entrare da un orecchio e uscire dall'altro, perché non mi concentro molto sulle conversazioni che non mi prendono coinvolto in prima persona, ma spesso ho sentito: lui è il mio padre spirituale, quest'uomo è colui al quale io devo. Paolo ha usato l'espressione "miei figli cari", sono pienamente d'accordo nel fatto che dobbiamo riconoscere a quelli che sono gli strumenti umani che il Signore ha messo a fianco a noi, dobbiamo riconoscere il fatto che loro sono quelle persone che magari il Signore ha usato per portarci alla sua conoscenza. Con quale scopo? Con lo scopo di incoraggiarli. È bellissimo ciò che tu stai facendo, è bellissimo il fatto che tu stai portando me a conoscere il Signore, e quindi io vedo in te quello che i farisei non facevano, no? Vedo in te che tu stai applicando alla tua vita quello che il Signore prima ha fatto per te, lo stai comunicando a me, grazie di questo. Ma uno solo è il Padre, uno solo è la persona al quale noi dobbiamo tutto quanto, e sarebbe inutile riconoscere Padre qualcuno su questa terra se non ci fosse il Signore Dio. È inutile che riconosciamo questo se non ci fosse Gesù come tramite, che ci ha dato la possibilità di conoscere quello che è realmente il nostro Padre, l'unico che può darci la garanzia della promessa che ha fatto anche nei nostri confronti. Riconosciamo la nostra impotenza e totale dipendenza da quello che è il Padre? Io l'ho già sperimentato. Un esempio molto stupido, no? Che però funziona bene, è il rapporto padre-figli naturali. Una delle cose che fanno più orgogliosi i genitori inconsciamente, perché se glielo chiedete non ammetteranno mai, è quando i bambini, soprattutto quando sono piccoli, ancora sono morbidi e profumano di pulito, E quando i bambini hanno bisogno di qualcosa, allungano le braccia, tu corri come un mammalucco, no? Non c'è bisogno che aprono la bocca. Tu quando vedi una pallina rosa, profumata, corri. La totale dipendenza di un bambino piccolo, che ancora non ha compreso appieno un qualcosa, ha bisogno di un qualcosa, allunga le mani. Un credente che da poco ha conosciuto il Signore freme, allunga le mani perché non sa dove rivolgersi, e le mani sono sempre pronte. Questa è la prima. Dopo i bambini crescono, in genere, arrivati a una certa età, cominciano a pensare che i genitori non capiscono niente, che non li comprendono più. Si trovano in situazioni che spesso li portano, anche se sono diventati figli di Dio, ad attraversare dei momenti bui, momenti in cui tanto loro non capiscono niente, finiscono magari in dei fossi profondi, no? Pensano che nessuno più li può aiutare. Un credente della nostra comunità mi faceva riflettere sul fatto che spesso, lo sapevo, non mi ha detto niente di nuovo, ma perché io ho avuto il privilegio di sperimentarlo. Se non avete avuto il privilegio, ve lo auguro che il Signore vi faccia questo. Di credenti che si trovano in dei periodi bui, e in quel periodo buio, se ben cercano, l'unica luce che rimane accesa è quella di Dio Padre, il Padre che ha sempre lì la mano pronta. In genere, quando si attraversano i momenti bui, tutto quello che è intorno o scompare, perché non è più, l'unico che rimane disponibile è Dio. Anche se i genitori non capiscono niente, nel momento del bisogno la figura del Padre rimane lì con la mano pronta a aspettare che noi nuovamente allunghiamo la mano cercandolo. L'ultimo aspetto che connota la crescita di questi figli è che, arrivati a una certa maturità, prendono le proprie scelte. Una delle cose difficili che a fatica i genitori riescono ad applicare nella vita dei loro figli terreni è il fatto che, arrivati a un certo punto della loro vita in cui noi abbiamo reso tutto quello che era il nostro insegnamento, ci siamo resi disponibili a rispettare quella che era l'alleanza, ci siamo resi disponibili a insegnare loro ciò che il Signore ha trasmesso a noi, a un certo punto le decisioni sono le loro. Non siamo più noi responsabili delle loro decisioni, ma è giusto che loro prendano le decisioni. Ma non perché lo dico io. Il primo che ha fatto questa cosa importante nelle nostre vite, se ci pensate, è il Signore. Il Signore è il primo che si è sempre reso disponibile nei confronti del popolo di Israele, nei confronti di chi volete. Partite dal paradiso, no? Dal paradiso. Partite dall'Eden. Il Signore è il primo che ha provveduto tutto, ma è il primo che ha lasciato la libertà a noi esseri umani di fare le nostre scelte. Questo non significa in nessun modo, in nessuna maniera, che il Padre si sia allontanato. Il Padre è sempre rimasto lì. Pur sapendo che i figli avevano tutte le istruzioni, si è sempre reso disponibile ad aspettare la scelta che ognuno liberamente ha fatto nei confronti suoi. Nel momento in cui non ha rispettato quella che era l'alleanza dei suoi confronti, nel momento in cui non ha rispettato quello che era il suo rapporto di fiducia nei suoi confronti, il Signore non si è ritirato. È sempre stato pronto, perché nel momento in cui ce ne fosse stato bisogno è stato lì pronto a perdonare e a riprendere con sé i suoi figli. Un rapporto di filiale fiducia comprende questo. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la propria verità, affinché in qualche modo siate le primizie delle sue creature. Pur ricordandoci, come vi dicevo all'inizio, l'immensità di quella che è, di quello che è il dono che Gesù ha fatto nei nostri confronti, non possiamo dimenticarci, e allo stesso tempo possiamo ringraziare Dio per poterlo chiamare Padre Celeste. una possibilità che non tutti hanno, che il Signore ha dato a noi attraverso la persona di Gesù Cristo, che deve vedersi nelle nostre vite.